Benvenuti o bentornati su Kaidan, il podcast del consulente finanziario. Siamo arrivati all'episodio numero 7 e in questa puntata vorrei cogliere l'assist che ci sta offrendo il mercato e questa ritrovata momentanea volatilità che segue gli eventi noti su Silicon Valley Bank, su Credit Suisse e appunto su questa situazione di instabilità che sta attraversando in particolar modo il settore bancario. Vorrei, dicevo, cogliere questo assist per provare a ricordare alcune evidenze che dovrebbero sempre accompagnare l'investitore nel processo di pianificazione finanziaria, tanto più quando affrontiamo appunto momenti di turbolenza. Queste evidenze su Kaidan sono riassunte in quello che è il più cliccato, il più visualizzato e il più scaricato contributo in piattaforma, quello dei 10 grafici da condividere con il cliente, i 10 grafici della pianificazione finanziaria. Ora, è chiaro che in un podcast diventa difficile apprezzare il contenuto estetico, visivo, sostanziale anche di queste evidenze. Tuttavia, proviamo a raccontare alcune di queste regole che emergono dai fatti qui rappresentati, qui riassunti, con l'invito, come sempre, a entrare in piattaforma e a visualizzare ciò di cui stiamo parlando. Ora, la prima cosa da dire, se vogliamo creare una sorta di premessa al concetto al processo di pianificazione finanziaria, la doverosa premessa è che questo è un processo difficile per la mente umana. È un processo che impone una revisione delle scelte di consumo, perché pianificare sostanzialmente vuol dire questo, vuol dire non consumare oggi per avere un'aspettativa di consumare di più e meglio domani. Ma questa cosa, come sappiamo, è spesso interdetta o almeno ostacolata da tutta una serie di distorsioni, di bias, di errori che l'essere umano evidentemente prova. E quindi tutto ciò che ha a che fare con le scelte di medio e lungo termine rischia di essere procrastinato o addirittura proprio bloccato da questi freni psicologici e mentali. Tutto ciò detto, proviamo a narrare, a descrivere almeno alcuni dei passaggi grafici che potete trovare in questo materiale che sto menzionando. E il primo di essi ha a che fare con quella che è stata l'evoluzione negli ultimi 35 anni di un capitale di 1000 euro posizionato su diverse asset class. Dunque, se tu avessi messo 1000 euro nel lontano 1988, oggi con quanti soldini ti ritroveresti? Evidentemente la risposta cambia a seconda del sottostante, perché se ti fossi posizionato su un semplicissimo conto corrente, quei 1000 euro oggi nominalmente sarebbero diventati 2500. Se invece avessi preferito obbligazioni di buona qualità, saremmo a 5.800 euro circa. E poi, salendo la gerarchia del profilo di rischio e rendimento, passando dunque attraverso obbligazioni high yield, azionario dei paesi emergenti, arriveremmo al mercato che più ha ricompensato l'investitore, e quei 1.000 oggi sarebbero diventati 28.382 se li avessi posizionati sul mercato azionario americano. Ora, al di là del valore grafico, dell'impatto che può avere questo tipo di rappresentazione sull'investitore quando si accinge a scegliere che cosa fare, c'è da ricordare che ovviamente questa remunerazione, questa ricompensa che alcuni mercati danno al cospetto di altri, non è gratuita. Non è qualcosa che non ha un prezzo da pagare. E il prezzo da pagare qual è? È che evidentemente per periodi talvolta anche prolungati la ricompensa, la performance cede il passo alla sofferenza. Perché se vado a pescare ad esempio qualsiasi mercato azionario di una certa diversificazione, nella fattispecie abbiamo considerato i mercati emergenti e quello americano, ci sono anche prolungati periodi dove chi entra in determinati momenti si vede costretto ad aspettare molti anni per poter ritrovare lo stesso livello d'ingresso. Ecco perché tocca essere perfettamente consapevoli di queste caratteristiche e tocca essere consapevoli di come alcune strategie possono abbattere questo periodo di attesa, perché evidentemente se anziché entrare one shot in un unico momento avessi affrontato l'investimento in modo frazionato, va da sé che i tempi si sarebbero accorciati. Però il concetto di questo primo grafico è esattamente questo: non c'è pasto gratis, ma c'è ricompensa per chi sa aspettare e per chi sa quali sono i rendimenti attesi dei diversi segmenti di mercato. Faccio notare che quando dico per chi sa aspettare, non significa definire necessariamente il proprio orizzonte temporale, ma significa definire l'orizzonte temporale del denaro. Sono due cose diverse. Io potrei avere un orizzonte temporale evidentemente diverso da quello di una parte del mio patrimonio, che potrebbe assolvere a funzioni che prescindono dalla mia presenza, perché potrebbe essere utilizzato quel patrimonio per determinate esigenze da altre persone. Quindi è sempre importante, anzi è fondamentale, individuare la finalità ultima del nostro investimento. E questo è il primo grafico che ci tenevo a condividere con voi. Andiamo sul secondo. Il secondo grafico ha a che fare, richiama la variabile economica che abbiamo sentito menzionare più spesso nel recente passato e che tuttora viene menzionata, e cioè l'inflazione. Inflazione che, come noto, ha visto questa impennata nell'ultimo anno, anno e mezzo, ma precedentemente si era appisolata, o meglio, era caduta in un profondo sonno che durava da anni, perché se prendiamo i livelli di inflazione CPI in Italia negli ultimi 10 anni ed escludiamo evidentemente l'ultimo anno e mezzo, parliamo di anni ad inflazione di 0, anche leggera deflazione se prendiamo il 2020. Ora, in questo grafico che cosa si evidenzia? Per chi vorrà poi guardarlo e soprattutto utilizzarlo con i propri clienti. Si evidenzia come 100 euro nel 2000 oggi sarebbero diventati 115 euro lasciati in conto corrente, quindi si sarebbero nominalmente leggermente apprezzati. Tuttavia, quei 100 euro che io potevo mettere sul conto corrente, altri 100 euro potevo utilizzarli per andare al supermercato e riempire il carrello di determinati beni. Ebbene, lo stesso carrello con la stessa quantità di merce oggi costerebbe 155 euro. Quindi si evidenzia proprio da un punto di vista fattuale, da un confronto numerico molto semplice, il seguente concetto: posso perdere denaro anche guadagnando. Quando anche si guadagna, c'è la possibilità di perdere, perché realmente, e questo ne è un fulgido esempio, posso incappare in una perdita di potere d'acquisto. E questo, ripeto, in un periodo storico dove, eccezione fatta per gli ultimi 18 mesi, l'inflazione è stata assai modesta. Ecco perché, dunque, questa è una conseguenza, o meglio, la perdita di potere d'acquisto è una conseguenza che non ci si potrebbe permettere nel momento in cui si ha chiara la necessità, o meglio, la mancata necessità di utilizzare quel denaro a breve termine. Chi non deve utilizzare denaro a breve termine, questo rischio dovrebbe consapevolmente evitarlo, cercando di allocarlo nel miglior modo possibile. Perché, come sempre, il denaro ha due e soltanto due funzioni: o si spende oppure si investe. Se lo devi spendere, va benissimo che tu lo spenda; se invece questa esigenza non c'è, ebbene il conto corrente, il deposito, la liquidità diventa la peggior scelta possibile, mentre un attimo prima diventava la migliore possibile nel caso in cui appunto quel denaro tu dovessi spenderlo. E questo è il contenuto del secondo grafico che potete trovare in questo materiale. Facciamo un ultimo passaggio e soffermiamoci sul terzo grafico che poi in realtà si tratta di alcune tabelle che esprimono il concetto, la capacità di resilienza dei mercati finanziari, cioè la loro caratteristica di subire periodicamente delle cadute e di essere capaci di generare poi delle ripartenze in tempi, in modi e in quantità spesso sorprendenti. E allora, di questo aspetto ne parlavo già nell'ultima puntata e ricordavo appunto come al termine di anni particolarmente cruenti da un punto di vista finanziario, il morale delle truppe degli investitori è sotto i tacchi e spesso e volentieri questo morale sotto i tacchi porta alla desolazione e alla rabbia e al desiderio di uscire a qualunque costo da un investimento che sta producendo sofferenza. È proprio in queste fasi di maggiore difficoltà che dovrebbe accendersi il lume della ragione, supportato da queste evidenze che vi sto descrivendo, e dovrebbe ricordare semplicemente che le probabilità che proprio in quel momento in cui stai avvertendo il maggior disagio, le probabilità che il mercato piazzi un recupero anche significativo, anche totalmente imprevedibile, aumentano. E aumentano in modo significativo. E lo dice appunto l'evidenza. Perché su qualsiasi mercato adeguatamente diversificato, gli anni che fanno seguito ai peggiori sono anche gli anni dove spesso e volentieri ci sono risultati sorprendentemente positivi. E questo davvero, visto che veniamo anche da periodi assolutamente instabili, questo concetto non può abbandonarmi nemmeno per un istante. Ecco, detto questo, mi limito a ricordare che poi gli altri 7 grafici vanno ancora su temi strettamente finanziari, quindi legati al comportamento da tenere sui mercati a seconda delle varie situazioni, quindi grafici che provano a rispondere al timore della perdita, grafici che provano a rispondere alla convinzione che sia meglio uscire e aspettare prima di rientrare sui mercati, cosa che evidentemente è smentita dai fatti, ma grafici che vanno anche sulla parte più strettamente previdenziale, sulla parte successoria, perché la pianificazione finanziaria è tanta roba, interessa tante aree e il bravo consulente finanziario che vuole declinarla deve dotarsi di strumenti che siano in grado di comunicare quanto tanto la parte legata agli investimenti, tanto quella legata ai comportamenti, tanto quella legata alla protezione, alla previdenza, alla fiscalità, eccetera, eccetera, sono assolutamente fondamentali. Bene, detto tutto questo, direi che possiamo fermarci qui, quindi vi invito ancora una volta a testare Kaidana, la nostra piattaforma, la prima piattaforma di formazione dedicata al consulente finanziario. Nel frattempo vi ringrazio per la vostra partecipazione, la vostra presenza crescente in questo podcast, quindi grazie davvero perché i numeri sono in continua crescita. Buona vita a tutti, ci sentiamo nel prossimo episodio.